Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Iniziamo questo nuovo anno liturgico, iniziamo di nuovo questo percorso attraverso il quale la Chiesa ci invita a contemplare i misteri della nostra salvezza, non solo i misteri considerati in se stessi, come possono essere i dogmi o le verità catechetiche, ma i misteri della salvezza considerati nel loro divenire storico, nel loro bisogno, nella loro necessità di incarnarsi, di accompagnarci, di rendere questa nostra esistenza diversa da quella dei comuni mortali, potremmo dire dei pagani, degli atei, perché rimane pur sempre vero che il Signore Gesù ha detto alla moltitudine di coloro che lo seguivano sul Sacro Monte: voi siete il sale della terra e la luce del mondo. E in che modo i cristiani sono luce del mondo e sale della terra? E non certo riducendo il loro proclama a una serie di vanità enunziate, ma che lasciano poi la vita simile a quella di tutti gli altri uomini. Ma non tanto perché bisogna differenziarsi a tutti i costi, perché non è questo il punto, e perché bisogna fare esperienza di salvezza. Se noi abbiamo incontrato il Salvatore, bisogna che il Salvatore in qualche cosa ci salvi, fin da ora. Se no non è il Salvatore, se no ci verrebbe insegnato: un giorno incontrerete il Salvatore. Però state lì, in mezzo ai vostri peccati, in mezzo alle vostre incapacità, in mezzo alle vostre contraddizioni, poi un giorno incontrerete il Salvatore. Quindi no, ci viene detto: il Salvatore è qui, oggi, è venuto nel tempo per donarci la salvezza. Voi vi chiederete che senso ha questo mio discorso alla luce dell'inizio dell'Avvento. E ha proprio senso per questo motivo qua, perché l'Avvento significa la venuta del Signore in mezzo agli uomini per salvare le nostre esistenze. Ma questo Avvento che celebriamo liturgicamente e al quale la Chiesa ci invita a riflettere non è la venuta che è già accaduta 2000 anni fa. Oggi avete ascoltato nelle letture, si parla di una venuta che sta per arrivare, che deve venire. La Chiesa ci invita a celebrare un avvento diverso da quello che è già accaduto. È collegato a quello già accaduto perché è radicato in esso. Ma l'avvento che dobbiamo celebrare, del quale dobbiamo fare memoria in questo tempo, è la venuta seconda. La venuta nel nostro cuore, nelle nostre vite, nella nostra esistenza, o meglio quella venuta che sta arrivando, che è già venuta e che può avvenire. Vedete, noi purtroppo del Natale abbiamo una lettura ingenua, così istintiva, quasi fanciullesca, direi, no? Cominciamo a pensare all'albero di Natale, ai regali, alla festa di mezzanotte, Tutte queste cose che ci fuorviano dal significato della celebrazione dell'Avvento. Perché l'Avvento dovrebbe essere un riflettere, come ci dice oggi il Vangelo, sul senso della nostra vita, su come noi viviamo questa esistenza. Vedete come il Vangelo in modo brutale inizia la sua pagina oggi. Disse Gesù, così sarà come i giorni di Noè. Mangiavano, bevevano, si sposavano, compravano e non si accorsero di nulla. Quindi che cosa c'entra questo con la venuta di Gesù bambino, con la nascita di Gesù in Maria? Apparentemente niente. Il legame sta nel fatto che Gesù, entrando nella storia attraverso l'incarnazione, ha iniziato questo tempo salvifico, ha iniziato a dare a noi la possibilità di salvarci dal non senso. Se noi vogliamo essere stringenti, potremmo dire che il richiamo di Gesù a mangiavano, bevevano, si sposavano, compravano case, che cosa significa simbolicamente? E la nostra vita di che cosa è fatta in questo mondo? Appunto, lavorare, sposarsi, mangiare, mettere su casa, agire, questa è la nostra vita. E il Signore dice, ma voi potete vivere questa vita come degli storditi, cioè non si accorsero di nulla, come persone che non comprendono qual è il significato dell'esistenza. E chi è che non comprende il significato dell'esistenza? Chi pone il fine della propria esistenza in queste cose? Nello sposarsi, nel mangiare, nell'esercitare una professione, cioè chi pone come orizzonte della propria esistenza questo mondo non ha capito niente di questo mondo, vive come uno stordito, come un animale. Diciamocelo francamente. Il cristiano, il figlio di Dio, colui che ha incontrato Gesù, vive al contrario in un altro modo, come ha vissuto Noè, cioè costruendo l'arca. Dice, come ai tempi di Noè, non si accorsero di nulla, mentre Noè costruiva l'arca, gli altri vivevano la loro vita, a prescindere dal fatto che c'era un evento che incombeva. Quando è arrivato il diluvio, Noè aveva l'arca pronta e si è salvato. Gli altri si sono persi, sono annegati. Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quando verrà questa venuta? Può essere anche domani, eh? Può essere anche questa sera. Il nostro stordimento consiste nel fatto che noi diamo per scontato di avere davanti a noi una lunga vita. Anch'io fino a qualche anno fa pensavo di avere davanti a me l'eternità. Ma neanche ci pensavo alla fine dell'esistenza. Non ci pensiamo. Ripugna alla nostra intelligenza naturale pensare alla morte, proprio perché siamo fatti per la vita. E difatti non si tratta di morte, si tratta di una vita diversa. L'esempio delle due donne e dei due uomini che stanno al campo alla macina. Anche lì, che cosa fanno queste due persone, poverette? E stanno vivendo la loro vita. Uno fa il contadino e l'altro fa la casalinga. Che cosa stanno facendo? Stanno vivendo la loro vita. Normale. Non sta mica facendo niente di male. Uno verrà preso e l'altro non sarà preso. Non c'è un giudizio morale su alcuni peccati, su altri peccati. No, c'è un giudizio sul significato dell'esistenza. C'è un'esistenza che è protesa a vivere in comunione con Dio, c'è un'esistenza che è apertura al trascendente, al piano divino, c'è un'esistenza che è consapevole che questa nostra vita finirà e che il destino nostro sarà quello di incontrare il Signore, e c'è un'esistenza che vive come lo struzzo, con la testa piantata sotto la sabbia, che appunto passa la propria giornata a comprare, vendere, far da mangiare, andare a trovare le amiche e quant'altro. Ma speriamo che venga il più tardi possibile. Ma non è questione di quando verrà o quando non verrà, è questione di essere in sintonia o essere distonici. Se siamo in sintonia, quando verrà, verrà. Se siamo distonici, quando verrà, non ci sarà scampo. Anche lì noi ingenuamente diremo, ma il Signore capirà, il Signore è buono, ma che cosa deve capire? Se tu hai vissuto la tua esistenza in funzione di te stesso, che cosa deve capire il Signore? Il cristiano non è colui che vive in funzione di se stesso. Quando dico in funzione di se stesso, intendo anche vivere per i propri nipoti. Ci sono delle persone che vanno a messa perché devono accudire il nipotino. Ma siamo storditi. Vivere in funzione di se stessi vuol dire avere al centro la propria esistenza come un assoluto e far ruotare in tutto intorno a questo assoluto. Vivere come credenti significa avere al centro una relazione con Dio attraverso Gesù, il quale è venuto ad aprirci una porta. Ecco cos'è il Natale. È venuto a dischiudere questa porta attraverso la quale noi possiamo accedere al regno di Dio. E allora, iniziando oggi il tempo dell'Avvento, pensiamo che siamo già in cammino verso questo incontro, non quello del passato, perché l'incontro con quello del passato avviene in questa Eucaristia. Gesù si è incarnato e si dona a noi in questa Eucaristia. Si incarna Gesù nell'ostia, nel vino, come si è incarnato nel corpo di Gesù. Ma l'Avvento è pensare e protendersi verso questo incontro dove finalmente ogni lacrima sarà asciugata, ci dice la Scrittura. E come dobbiamo vivere questo tempo di attesa? Beh, se vi rileggete le due letture, lo scoprirete. Trasformeranno le spade in vomeri e le lance in falci. Chiediamoci se siamo operatori di bene. Noi abbiamo benedetto anche le guerre nel passato, altro che lance in falci. Siamo andati a benedire, come anche cappellani militari, i cannoni che uccidono. Capite quale alienazione si può arrivare a vivere se non si vive in funzione del regno? E la seconda lettura: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la meta è più vicina ora di quando diventammo credenti. Quindi vivere il tempo dell'Avvento significa non semplicemente limitarsi a volgere uno sguardo all'indietro, a quella grotta, che è sicuramente necessario ed è la scaturigine di ogni grazia, ma soprattutto volgere lo sguardo in avanti, cercando di costruire il nostro futuro, le nostre giornate, alla luce di queste parole. Trasformare le lance in aratri e le spade in falci. Ecco, questo possiamo farlo tutti i giorni nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri condomini, nei nostri uffici, nei nostri posti di lavoro. Sia lodato Gesù Cristo.